Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 13, paragrafo 2. L'Anticristo? Un astro del mio esercito. Quale il grado di attendibilità di Maria Valtorta? Se ormai da vari decenni, sotto l'incalzare imponente del modernismo, molti teologi hanno smesso di credere alla resurrezione, giudicata impossibile persino ad un Dio, non solo perché contraria alle leggi fisiche della natura, ma evidentemente perché Gesù non viene nemmeno più considerato l'incarnazione di un Dio che si fa uomo, ma semplicemente un uomo, un grande uomo che ha creduto di essere un Dio, potete ora capire come mai possano esserci stati tanti dubbi sulle apparizioni della Madonna a Fatima, sulle sue rivelazioni e, come in ultima analisi, su come ci possano essere dubbi sulle rivelazioni di una mistica come la Valtorta. La prima reazione di fronte ai fenomeni mistici è che si tratti di fenomeni psichiatrici. La psicanalisi e i teologi modernisti sono seguaci di Freud al punto che parlano dei fenomeni mistici in termini psicanalitici, anzi psichiatrici, considera come psicopatologiche le visioni dei più grandi santi, a cominciare dall'ultimo, Padre Pio da Pietrelcina, che aveva le visioni e per di più le stigmate. Padre Agostino Gemelli, padre medico, psicologo e consulente del Santo Ufficio, fu invitato negli anni 20 a visitare Padre Pio per un esame clinico sulle sue stimmate. Egli era però privo della prevista autorizzazione scritta del Santo Ufficio e Padre Pio rifiutò sdegnosamente la visita, di cui egli certo aveva intuito pregiudizi e finalità. Padre Gemelli, anche senza la visita, cioè ad occhio, espresse comunque al Sant'Uffizio la sua diagnosi: psicopatico, autolesionista ed imbroglione. L'inchiesta si concluse con l'invito della Chiesa ai fedeli a non considerare come sovrannaturali le manifestazioni psichiatriche certificate dal Gemelli. A Padre Pio venne vietata la celebrazione della messa in pubblico e l'esercizio della confessione. Le restrizioni vennero poi revocate anni dopo, ma Padre Pio fu poi sottoposto ad ulteriori indagini da parte di Giovanni XXIII, senza però che si trovasse nulla. Padre Pio morì nel 1968 e sotto Papa Giovanni Paolo II venne proclamato prima beato e poi santo nel 2002. Questo è il triste destino dei mistici, considerati dalla psicanalisi atea come soggetti isterici, vittime di disturbi istrionici della personalità associati a disturbi di trans dissociative. Cosa si poteva allora dire di una piccola sconosciuta Valtorta che aveva scritto nel silenzio e nell'anonimato più assoluto oltre 15 opere di altissimo livello letterario e teologico e soprattutto aveva descritto minuziosamente le visioni con relativi dialoghi dei 3 anni di vita pubblica di Gesù e degli Apostoli? Fu più fortunata di Padre Pio perché nel mettere all'indice con decreto la sua opera, che evidentemente le gerarchie, come già fatto con Padre Pio, non potevano ammettere come un fenomeno soprannaturale, il giudizio, peraltro non contenuto nel decreto, fu riportato in una nota a parte, anonima, apparsa sull'Osservatore Romano dal titolo Una vita di Gesù malamente romanzata. Ora, anche di Maria Valtorta, i personaggi alla Gemelli potrebbero dire, e lo hanno detto, che i suoi non sono fenomeni di ispirazione soprannaturale, ma semmai paranormale, anzi, problemi isterici fenomeni dissociativi della personalità. È del resto la stessa cosa che costoro, non credendo alla risurrezione e al resto che ne consegue, se potessero direbbero anche di Gesù, visto che egli aveva la pretesa di vedere Dio, parlare con Dio, anzi credersi addirittura figlio di Dio. Cosa direbbero poi costoro oggi di una Valtorta alla quale il suo Gesù dice che l'Anticristo non sarà tanto un personaggio politico o una mera astrazione dello spirito del male inteso in senso molto generale, quanto invece un uomo in carne ed ossa, per di più un astro della sua Chiesa, un astro del suo esercito? Il Gesù valtortiano alla fine della sua opera dettò alla mistica con precisione la ragione e gli scopi di quelle eccezionali rivelazioni che, in estrema sintesi, possono qui riassumersi come un aiuto straordinario e misericordioso, in un momento di grandi difficoltà per la Chiesa, atto a fornire argomenti per combattere il modernismo che avrebbe sempre più corrotto la Chiesa, per difendere la sovrannaturalità dei dogmi, la divinità di Cristo, vero Dio e vero uomo, la dottrina di Paolo e Giovanni, la sua scienza illimitata perché perfetta, la natura perfetta della sua dottrina, che non si è formata quale è attraverso successive trasformazioni, ma tale è stata fin dall'inizio. Un aiuto ancora per risvegliare sacerdoti e laici, per dare ai maestri di spirito e direttori di anime i sostegni necessari per restituire alla verità le figure di Gesù, di Maria e di tante altre cose ancora. L'organo del Santo Ufficio, per ragioni che non è mai stato possibile capire con chiarezza, pareva essere contrario alla richiesta di autorizzazione alla pubblicazione dell'opera avanzata dai padri serviti che all'epoca avevano assistito l'inferma. Lei si era offerta a Gesù quale anima vittima d'amore, piccola corredentrice. Paralizzata da decenni, i padri serviti le portavano giornalmente l'Eucaristia e trascrivevano nel contempo a macchina i manoscritti con la descrizione di visioni e dialoghi di vita evangelica di Gesù. I suoi due direttori spirituali provarono allora ad aggirare l'ostacolo, cercando di arrivare direttamente al Santo Padre, Pio XII. Ci riuscirono grazie ai buoni uffizi di Monsignor Francesco Norese, archivista della Segreteria di Stato, che procurò anche un'udienza concessa il 26 febbraio 1948 a Padre Romualdo Maria Migliorini e a Padre Corrado Maria Berti, accompagnati dal loro priore, padre Andrea Maria Cecchini. Nell'opera Pro e contro Maria Valtorta di Emilio Pisani, in merito a tale udienza, si legge, fra l'altro, «Il Papa mostra di aver preso conoscenza dell'opera e dà un consiglio lapidario. Pubblicatela così come è. Gli viene sottoposto il testo di una prefazione dove si parla esplicitamente di fenomeno soprannaturale, ma egli lo disapprova e aggiunge: chi legge quest'opera capirà. Vi si legge inoltre che il Santo Uffizio, subito dopo questa udienza, nel 1949, frenò ogni iniziativa di Padre Berti volta alla pubblicazione dell'opera e quando, ciò nonostante, anni dopo l'opera venne stampata, la reazione del Santo Uffizio nel 1959 fu conseguente: la messa all'indice. Il cardinale Ottaviani, che presiedeva il Santo Uffizio, era del resto conosciuto per carattere e fermezza, tanto da meritarsi l'appellativo di carabiniere della Chiesa. Ma colui, che era pur suo amico, Gabriele Roschini, mariologo famoso, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dopo aver letto nel 1972 l'opera, pubblicò un volume dal titolo «La Madonna negli scritti di Maria Valtorta», nella cui presentazione egli stesso ebbe a scrivere. È da mezzo secolo che mi occupo di mariologia, studiando, insegnando, predicando e scrivendo. Ho dovuto leggere perciò innumerevoli scritti mariani, d'ogni genere. Una vera biblioteca mariana. Mi sento però in dovere di confessare candidamente che la Mariologia, quale risulta dagli scritti editi ed inediti di Maria Valtorta, è stata per me una vera rivelazione. Nessun altro scritto mariano e neppure la somma degli scritti mariani da me letti e studiati era stato in grado di darmi, del capolavoro di Dio, un'idea così chiara, così viva, così completa, così luminosa e così affascinante, semplice e insieme sublime. Tra la Madonna presentata da me e dai miei colleghi, i Mariologi, e la Madonna presentata da Maria Valtorta, a me sembra di trovare la stessa differenza che corre fra una Madonna di cartapesta e una Madonna viva, tra una Madonna più o meno approssimativa e una Madonna completa, in ogni sua parte, sotto tutti i suoi aspetti. Roschini prosegue poco dopo dicendo: «È bene inoltre che si sappia che io non sono stato un facile ammiratore della Valtorta. Anch'io, infatti, sono stato un tempo tra coloro che, senza un'adeguata conoscenza dei suoi scritti, hanno avuto un sorrisino di diffidenza nei riguardo dei medesimi. Ma dopo averli letti e ponderati, ho dovuto, come tanti altri, concludere. Chi vuol conoscere la Madonna? Una Madonna in perfetta sintonia col magistero ecclesiastico, particolarmente col Concilio Vaticano II, con la Sacra Scrittura e la tradizione ecclesiastica, legga la Mariologia della Valtorta». A chi poi volesse vedere in questa mia asserzione uno dei soliti iperbolici slogan pubblicitari, non ho da dare che una sola risposta: legga e poi giudichi. Del resto, il 6 maggio 1992, con una sua lettera, l'allora segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Dionigi Tettamanzi, motivando in premessa la sua lettera a seguito delle frequenti richieste di parere che giungevano anche alla sua segreteria circa l'atteggiamento dell'autorità ecclesiastica sugli scritti di Maria Valtorta, scrive con fare gentile e direi anche cordialmente all'editore: «Stimatissimo editore, in seguito a frequenti richieste che giungono anche a questa segreteria di un parere circa l'atteggiamento dell'autorità ecclesiastica sugli scritti di Maria Valtorta, attualmente pubblicati dal Centro Editoriale Valtortiano, rispondo rimandando al chiarimento offerto dalle note pubblicate dall'Osservatore Romano il 6 gennaio 1960 e il 15 giugno 1966. Proprio per il vero bene dei lettori e nello spirito di un autentico servizio alla fede della Chiesa, sono a chiederle che, in un'eventuale ristampa dei volumi, si dica con chiarezza fin dalle prime pagine che le visioni e i dettati in essi riferiti non possono essere ritenuti di origine soprannaturale, ma devono essere considerati semplicemente forme letterarie di cui si è servita l'autrice per narrare a modo suo la vita di Gesù. Grato per questa collaborazione, le esprimo la mia stima e le porgo i miei rispettosi e cordiali saluti». Anche senza essere raffinati esegeti, sembra di capire che sarebbe bastato che l'editore accettasse di scrivere, chiaro, con poche parole, in premessa, che l'opera non potesse essere ritenuta di ispirazione soprannaturale per risolvere amichevolmente la controversia e considerarne la lettura come autorizzata. Lettura che mai avrebbe dovuto essere autorizzata se invece l'opera avesse avuto contenuti contro la morale e la fede. Casi nei quali mai la Chiesa approva scritti del genere, anche se questi non rivendicano una origine soprannaturale, perché la Chiesa ne valuta la sostanza. L'editore non se la sentì di accettare, anche se, penso io, l'accettazione di quella proposta avrebbe potuto rappresentare una fortuna editoriale di vendite in tutto il mondo. L'opera L'Evangelo come mi è stato rivelato in 10 volumi, prima conosciuta come Il poema dell'uomo Dio, nonostante quell'antica messa all'indice, si è però comunque diffusa silenziosamente in tutto il mondo, insieme ad altre opere dell'autrice, tradotta nelle più svariate lingue, incluso il cinese e il giapponese. Gabriele Maria Allegra, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori, missionario in Cina e biblista, ha tradotto l'intera Bibbia in lingua cinese e ha fondato lo studio biblico di Pechino, poi trasferito a Hong Kong, ed è morto nel 1976 a Hong Kong, dove, dopo appena 8 anni, venne aperto il processo per la sua beatificazione. Egli ebbe a scrivere la seguente lettera al sinologo padre Fortunato Margotti, suo confratello, che gli aveva fatto conoscere l'opera di Maria Valtorta. Ave Maria, Hong Kong, il 30 luglio 1965. Carissimo Fortunato, vorrei per un istante solo trovarmi a Roma per prendere le sue orecchie e tirargliele proprio forte forte, come quando una volta si scioglievano le campane la mattina del Sabato Santo. Ma sa che il poema di Gesù mi ha distaccato dagli studi della Sacra Scrittura e mi fa piangere e ridere di gioia e di amore. Ma non continuo. Non credo che un genio possa completare così la narrazione evangelica. Digitus Dei est hic. Altro che eccetera eccetera. Io sento in questo libro il Vangelo, o meglio, il profumo inebriante del Vangelo. E sono superbo che tante, non tutte, tante ipotesi corrispondono a quelle che nella mia testa mi ero fatto per coordinare la vita del Salvatore. Ma solo a voce potrei parlare di ciò. Questo libro è per me un atto di divina misericordia per la Chiesa, per le anime semplici, per i cuori che sono evangelicamente fanciulli. Spero che il solerte editore nell'ultimo volume vi aggiunga un bell'indice, almeno per i nomi propri. E ora, caro padre Margotti, giacché mi sta facendo fare questo peccato di negligenza per il mio dovere, e giacché, quel che è peggio, io ho tutta la voglia di commetterlo per intero, stia allerta e mi mandi gli altri volumi, tutti. E se trovasse qualche schizzo biografico di Maria Valtorta, me lo mandi pure. Che conoscere la testimone vuol dire tanto. E Norberto pagherà, paga per tanti altri miei capricci, dovrà per prepotenza pagare per il poema dell'uomo Dio. Ora termino perché voglio tornare al quarto volume di esso. È irresistibile. Maestro benedetto, e che sarà quando lo vedremo? Se non mi converto questa volta, ho belle visto. Sono peggiore di Giuda. Mi ossequi il caro padre Alessio e gli altri confratelli di Sinica Franciscana. L'abbraccio fraternamente, suo devotissimo fratello Gabriele Maria Allegra.